Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Messaggio Liberante. Noi cerchiamo di capire quanto le parole di Dio che si trovano nelle letture della Messa sono liberanti, ci liberano dalle oppressioni della vita. E siamo alla domenica cosiddetta del Corpus Domini, cioè del corpo e del sangue di Cristo. Cosa c'è di liberante nel fatto che Dio si sia fatto corpo? È la cosa più liberante, perché il diavolo cerca di opprimerci ripetendoci sempre: Dio non si vede, Dio non si vede, quindi probabilmente non esiste, quindi tu sei solo. Cioè, se davvero lui ti ama e ti vuol manifestare il suo amore, perché non si fa vedere? Tutte parole opprimenti che ti fanno perdere l'amore di Dio, la gioia di essere amato dal Padre. La risposta sta nella Bibbia. Non è vero che Dio non si è visto, ma Dio si è fatto corpo, si è fatto vedere. L'unica religione al mondo che parla di un Dio che diventa come te, come me, visibile, tangibile, è la religione cristiana. Per esempio l'Islam considera Dio uno solo, cioè il Padre, e quello che noi chiamiamo Padre sarebbe Allah, Maometto non è un Dio, è un profeta, cioè che ha parlato, ha proferito parole a nome di Dio. Anche l'ebraismo, Mosè è un profeta che ha parlato, ma non è un Dio. Dio è solo Yahweh, quello che noi chiamiamo Padre. L'unica religione al mondo che parla di un figlio di Dio, che è Dio come il Padre, che diventa uomo, corpo, corpus domini, cioè si fa vedere, è la religione cristiana. Quindi non c'è più questo problema, il problema del fatto che Dio non si vede. Dio si è visto, è venuto sulla terra. Dio nessuno lo ha mai visto, dice proprio il Vangelo di Giovanni, ma il figlio lo ha rivelato, cioè l'ha fatto vedere, l'abbiamo visto, e lui è venuto e ha compiuto delle azioni bellissime. E prima di tutto la prima azione è che lui è venuto, cioè si è fatto presente, vicino a noi, visibile. Poi il fatto ha cominciato a perdonare gli uomini, ad abbracciarli e così via. Bene, allora tu dirai, ma questo è avvenuto 2000 anni fa, noi che c'entriamo? Gesù ha pensato pure a noi e infatti ha inventato, ecco, i sacramenti. Cioè, quando voi farete qualcosa a nome mio, sarò io a compiere quelle azioni. I sacramenti sono azioni efficaci di Cristo. Per esempio, nel Vangelo del Corpus Domini di oggi dice: spezzò il pane e disse: prendete, questo è il mio corpo. Poi nell'altro Vangelo dice: fate questo in memoria di me. Cioè, quando lo farete in memoria di me, io tornerò in mezzo a voi ad abbracciarvi col mio corpo. Come 2000 anni fa. E così anche il perdono attraverso la confessione, e così tutti gli altri sacramenti non sono altro che un'azione di Cristo che avviene oggi, si prolunga a oggi per noi che siamo venuti dopo. Voi mi direte, ma questo è, diciamo, ci credi perché è per fede, ma in realtà era meglio all'epoca, perché si vedevano le mani di Cristo, la bocca di Cristo, il corpo di Cristo. Cioè, il corpo di Cristo era un corpo strutturato come il nostro, non era un'ostia che sembra inerte. In realtà la differenza non è così grande, perché non è che ai tempi di Cristo lui aveva le lucette che si accendevano e quindi tutti quanti dicevano: il figlio di Dio, il figlio di Dio. No, era un uomo come noi. E quindi anche lì molta gente stava lì, non credeva in lui, addirittura lo osteggiava, e quindi ci voleva un affidamento a lui, esattamente come avviene con i sacramenti. Cioè, se tu credi alla sua parola, questo è il mio corpo, oppure a chi rimetterete i peccati saranno rimessi e così via, allora tu appunto godi di queste azioni. Ma se tu rifiuti Cristo, o lo osteggi, o lo rifiuti, o non ci credi, è chiaro che a quel punto vedi che allora è la stessa cosa. È Gesù che torna con i sacramenti, col suo corpo, il corpus domini, questo è il mio corpo, si fa visibile e compie nei tuoi confronti delle meravigliose azioni. Poi sta a te rispondere, perché i sacramenti non sono riti magici, sono degli incontri, un'azione di Cristo e la risposta tua. Come 2000 anni fa, Gesù viene col suo corpo, agisce e poi ci sono persone che rispondono, ci sono persone che invece lo rifiutano. Quindi vedi che non è niente di nuovo rispetto a 2000 anni fa. Ovviamente però è bellissimo tutto questo, tu ci pensi, un Dio che si fa corpo, cioè noi possiamo godere ancora oggi della venuta di Cristo, del corpo, abbracciare mangiando l'ostia il suo corpo. Però questa non è solo la festa del corpo di Cristo, ma del corpo e sangue di Cristo. Quindi c'è anche un altro concetto, non solo la visibilità e la tangibilità di Dio, ma il fatto che Dio si ha dato il suo sangue. Anche qui un altro ci libera da un altro concetto opprimente, che è l'idea che Dio stia lì e se ne freghi di noi, sia girato dall'altra parte, bene o male, lui sta bene, noi stiamo male, e lui se ne frega. Mentre invece qua si parla di un Dio che ha dato il sangue e là per noi, per salvarci. E quindi il sangue è un po' il tema, assieme a quello dell'alleanza, di tutte le letture. Ovviamente nel Vangelo c'è l'ultima cena e Gesù dice: questo è il mio sangue, che è versato per molti, cioè si è dato, si dà, io mi do a te, non me ne frego di te, addirittura mi faccio massacrare per te. Anche la seconda lettura dice: in virtù del proprio sangue, quindi offrì se stesso e così via. Quindi lui si offre, non è un Dio che se ne frega. E anche nella prima lettura c'è la prima alleanza, anche questa un patto di sangue, un'alleanza di sangue, però non col sangue di Cristo, parliamo di Mosè, Antico Testamento, ma un'alleanza fatta ai piedi dell'altare del Monte Sinai, sacrificare, cioè Mosè cominciò a sacrificare giovenchi dei tori e poi Mosè prese il sangue di questi tori e disse: ecco il sangue dell'alleanza. All'epoca si faceva così il patto, si prendeva il sangue di alcuni animali e si siglava un patto di sangue. Comunque, appunto, vedete, c'è una continuità, con la differenza che nella nuova alleanza lui ci salva in virtù del proprio sangue. Quindi non è un Dio che se ne frega di te e non è un Dio astratto che non si vede, ma si fa corpo. Ecco perché il titolo che ho dato proprio la domenica del corpo e sangue di Cristo è questo: per te si è fatto corpo e per te ha dato il sangue. Bene, adesso vediamo nel dettaglio, proprio a vedere i messaggi opprimenti e liberanti. Allora, prima cosa, il concetto di darsi, di offrirsi, di sangue, di dare il proprio sangue. Allora il diavolo lo altera e lo esagera spesso e ti dice a me e a te: vedi, Dio vuole che lui ha sofferto per te, eppure tu devi soffrire per lui. Dio vuole la tua sofferenza, Dio vuole che tu dai il sangue, Dio vuole... Non è così, perché non è che Gesù ha detto: ammazzatemi, si è suicidato, si è frustato per farsi uscire il sangue. Sono stati gli altri a volerlo mettere a morte. Cioè la sofferenza lui non è che l'ha cercata, l'ha accettata, che è molto diversa, una sofferenza voluta dagli altri. E così il messaggio non è di Dio: soffrite, sono contento, ma prendi la tua croce. Cioè la croce ti arriva, perché anche chi non crede alle croci, alle sofferenze, ma io ti insegno a prenderla, a portarla e a farla ridimensionare e a farla diventare quasi una chiave, un biglietto attraverso il quale puoi entrare nel regno di Dio, quindi nella gioia. Quindi la fine non è la croce, quello è un passaggio, una Pasqua, il fine è la gioia. Infatti lo stesso Gesù dice: questo è il mio sangue, e poi dice: il frutto, non berrò mai più del frutto della vite, cioè del vino, ma lo berrò di nuovo nel regno di Dio. Quindi quando parla di sangue, di sofferenza, nello stesso tempo parla della gioia totale nel regno di Dio. Come dire, io accetto questa sofferenza, ma poi sia io e voi attraverso di me andrete, grazie anche al mio sacrificio, nel regno della gioia. Altro messaggio opprimente che viene dal diavolo: tutto va male, trionfa sempre il male, guardare sempre l'aspetto negativo di sofferenza della vita. Invece guardate che bello nel Vangelo, Gesù finisce il Vangelo dicendo: uscirono verso il Monte degli Ulivi dopo l'ultima cena. Quindi stava per al Monte degli Ulivi, è il posto dove viene catturato, viene tradito, piange Gesù dalla paura, dalla sofferenza, quindi è un posto di sofferenza. Poco prima Gesù, pur sapendo di andare incontro alla sofferenza, dice qua, prese il pane e recitò la benedizione. Nonostante la sofferenza, lui benedizione, dice bene. Non pensa al male che sta per arrivare in lui, ma pensa al bene, benedice Dio, perché è riuscito a portare a termine la sua missione e anche perché sa che la sua missione non termina con la morte, ma ci sarà poi la resurrezione, anche se ovviamente la morte è molto brutta da affrontare. E proprio per questo nel Salmo c'è una frase di benedizione, hanno scelto un Salmo che dice: che cosa renderò al Signore per tutti i benefici che mi ha fatto, per tutto il bene che mi ha dato? In un momento tragico, l'ultima cena, il trionfo del bene. Altro concetto opprimente del diavolo, l'abbiamo visto prima. Dio sta lì, girato dall'altra parte, sta bene, se ne frega di te e di me. Invece guarda cosa dice qua, recitò la benedizione, lo spezzò il pane e lo diede loro. Siccome poi dice questo è il mio corpo, vuol dire che io mi lascio spezzare, e lo diede loro e mi do a te, quindi non me ne frego di te. Lo spezzò e lo diede, un Dio che si fa spezzare e si dona a te, non si risparmia. E poi la seconda lettura è molto bella, in virtù del proprio sangue, ottenendo così una redenzione eterna, in virtù del proprio sangue. Cioè lui dà il sangue per dare a noi la redenzione. Questa parola in greco, l'originale, è liutrosis. Liuo vuol dire sciogliere, liberare. Liberare pagando un riscatto. Trosis è la ferita in greco. Quindi è come sciogliere una ferita. C'è una ferita, un debito. Allora liutrosis, si scioglie questo debito pagando un riscatto. Quindi lui è come rimette il debito, diceva Gesù sempre, no? C'è un debito, lui paga il riscatto, paga per noi col suo sangue, in virtù del suo sangue, e ci libera da questo debito. E infatti continua la lettura, offrì se stesso in riscatto delle trasgressioni, delle nostre. Il riscatto è sempre apoliutrosis, sempre quello, cioè un riscatto pagato per liberarci, affinché quelli che credono in lui ricevano l'eredità eterna. C'è un'eredità, noi siamo come uno riceve un testamento di uno zio super milionario, insomma, con la differenza che l'eredità è molto più dei soldi, qui si parla di gioia eterna, quindi reale gioia eterna. Vedete come l'idea di un Dio che se ne frega di te non è proprio, specialmente nel Corpus Domini e nel corpo e sangue soprattutto di Cristo, non c'è, questo è un Dio che dà il suo sangue per noi, o si offre per noi, per salvarci, per scioglierci, per liberarci. Altro messaggio opprimente, ma guarda quante croci Dio ti manda. Non hai niente per cui ringraziare, ti dice il diavolo. Che ti devi ringraziare tutte le sofferenze che hai? Guarda qua che bello invece. Prima di uscire verso il Monte degli Ulivi, quindi di andare verso il dolore e la sofferenza, Gesù prese un calice e rese grazie. Ringraziò. Altro che non hai niente di cui ringraziare. E sa nell'originale greco qual è la parola? Rese grazie. Ringraziare, l'originale greco è eucaristeo. Ringraziare, l'eucaristia. Noi la chiamiamo eucaristia, la comunione, la messa, perché? Perché Gesù rese grazie, ringraziò. Nonostante stesse per andare a morte, ringraziò il Padre perché appunto gli aveva dato la forza di arrivare fino a quel momento. E noi quando andiamo in chiesa, a messa, dovremmo sempre averla presente questo concetto. Andiamo lì per ringraziare Dio, per tutto, per la sua presenza, per quello che fa durante la messa, ma anche per tutto quello che abbiamo vissuto durante la settimana. È un'eucaristia, cioè un ringraziamento. E proprio per questo, nel Salmo scelto, collegato al Vangelo, c'è: a te offrirò un sacrificio di ringraziamento, vedi? È il concetto di ringraziare Dio per tutto quello che fa, ha fatto e farà per noi. E adesso l'ultimo concetto opprimente che ci instilla il diavolo su Dio. Ci dice: Dio è contro di noi. Dio è di ostacolo alla nostra libertà. Qua invece la parola che unisce tutte le letture, oltre al sangue, è l'alleanza. Quindi Dio è nostro alleato, altro che di ostacolo a noi. Sta dalla parte tua e dalla parte mia. E questo già nella prima lettura, l'alleanza di Mosè, che fece ai piedi del Monte Sinaio con il sangue dei tori, prese il libro dell'alleanza Mosè e lo lesse alla presenza del popolo. E poi disse, dopo aver asperso il sangue dei tori, no, come si faceva allora quando si siglava un'alleanza, un patto, ecco il sangue dell'alleanza, cioè Dio è nostro alleato, anche se questa era la prima alleanza, quella fatta attraverso i 10 comandamenti. Poi nella seconda lettura arriva la nuova alleanza, il Nuovo Testamento, e dice, eccolo, egli è mediatore di un'alleanza, ancora qui, nuova, un'alleanza, infatti. Poi nel Vangelo, l'ultima cena, Gesù dice, questo è il mio sangue dell'alleanza. Quindi un Dio alleato, che sta dalla parte tua, che non è contro di te, e che è disposto a dare il sangue per te. E si è fatto corpo per te, per far sentire il suo amore agli uomini, che non se ne sta lì e quasi quasi gode di non farsi vedere, di non manifestarsi, ma che è diventato uomo. E ha inventato i sacramenti, in particolare l'Eucaristia, per abbracciare col suo corpo anche noi che siamo venuti dopo. Ecco il Corpus Domini, un Dio che si fa corpo 2000 anni fa e che continua a farsi corpo attraverso l'Eucaristia. Per te si è fatto corpo e per te ha dato il sangue. Grazie e arrivederci alla prossima puntata di Messaggio Liberante.